nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 25, live Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi, con me, solito gruppo con l'aggiunta, ma partiamo da Paolo Amoroso, da Milano.
Dalla collatitudine di 44 gradi e 33 primi nord, vi saluta Paolo Amoroso.
Paolo Amoroso, a cui chiedo di abbassare un po' il volume perché il soundcheck è stato fatto un po' di fretta e ovviamente tu cambi volume quando si va in diretta perché ti viene la spinta agonistica, insomma. Benvenuto Paolo, avventure planetarie, blogspot.com, dove potete leggere le pontificazioni, giusto, di Paolo?
Sì, che sono ripartite, le mie auguste pontificazioni.
Sono ripartite veramente in quarta e mi sembra che gli argomenti siano più che interessanti, quindi andatelo a leggere tutti quanti. Proseguiamo il giro da Erve, dalle fresche valli di Erve, Marco Zambianchi.
Non ci possiamo lamentare, sia perché sono con il mio gruppo di amici preferito, sia perché sto facendo il mio podcast preferito e perché la temperatura dalle mie parti è assolutamente eccezionale. Un saluto dalle valli del Nord Italia.
Ok. Ok, si preannuncia, lo dico, scusate, un technical, ma si preannuncia una puntata tragica per i volumi, per una serie di motivi tecnici, ma abbiamo anche il nostro sempiterno Luigi Morielli, da Ovest Ticino.
Da Ovest Ticino, lo stavo dicendo io, visto che non l'avevi detto tu. E un saluto da Carmagnola, dalla pianura della bassa piemontese.
Il nostro Luigi lo potete leggere su astrogation.blogspot.com, anche lui ha un blog come Paolo Amoroso, si occupa principalmente di astronautica ed è una delle fonti da cui ci abbeveriamo per rigirare a voi le notizie di astronautica, insieme ovviamente ad astronautinews.it, che è popolata dai nostri articolisti su forumastronautico.it. Allora, Riccardo Rossi, che giro lungo, Riccardo Rossi, andiamo a sud del Po.
Sono tornato, so che la settimana scorsa siete stati bene senza di me, anche perché c'era Paolo D'Angelo e con lui si potrebbe stare delle ore ad ascoltare i suoi aneddoti e purtroppo questa settimana avete recuperato il cazzeggiatore del gruppo.
Non li considero alternative, sono due cose ben diverse. Grazie di esserci, Ricky Arrial, lo leggete anche sotto forma di vignette su twitter.com/spacehumor. Sei un po' fermo, immagino.
Sì, ma vedrò di ritornare attivo, un periodo un po' incasinato, ma ci sono ancora.
Ce la possiamo fare, è sempre quello il motto.
Il mood, esatto.
E andiamo dall'ospite. L'ospite della settimana arriva direttamente dall'Olanda, in questo caso, ed è André Kuipers. No, non è vero.
No, un saluto a tutti. Mi chiamo Matteo Emanuelli, sono in questo momento a Leiden, a due passi dalle Stec, in Olanda, dalla fredda e piovosa Olanda, anche a giugno, quando voi avete 40 gradi.
E beato te, perché anche qua in Germania non è che faccia fresco. Allora, tu sei, e me lo sono scritto per completezza, punto di contatto nazionale per Space Generation Advisory Council, SJC, che tutti quelli che hanno avuto il piacere di ascoltarti alla convention sanno benissimo che cos'è. Io non c'ero la domenica, quindi lo ascolterò molto volentieri nel dettaglio, anche se un'infarinatura ce l'ho. Da te adesso, e poi vabbè, ti occupi, appunto, sei in Olanda perché sei ti occupi di business development per AC Space Ops, e quindi
esattamente
lavori nell'ambiente spaziale a tutti gli effetti,
esatto.
E poi vabbè, ci potrai anche parlare tu della International, della IAC di Napoli, e lascerò a te raccontare. Allora, di solito nella prima parte diamo un attimo di news associative o, diciamo, ce la suoniamo, ce la cantiamo. Non mi pare che ci sia nulla se non un restyle del forum che è un po' in corso, quindi perdonate la polvere. Sapete che noi facciamo le cose agendo direttamente sui file che servono al funzionamento del forum, non abbiamo nessun tipo di server di sviluppo, quindi perdonate il casino, ma speriamo che vi piaccia quello che sta venendo fuori. Marco, c'è qualcos'altro di tecnico da dire?
No, ma che è bellissimo lavorare sulle macchine di produzione, perché ti abitua a lavorare senza margini d'errore.
Oppure fregando tra gli errori, che non lo so cosa è meglio.
Sì, oppure avere il forum down per... No, sto scherzando.
Beh, comunque abbiamo numerosi backup, quindi cari amici non vi preoccupate. Tra l'altro, se ascoltate questo episodio in differita dovreste già trovare il lavoro bello che è finito, e quindi senza problemi godervi.
Queste sono le promesse da marinaio.
Finalmente uniforme che ci dà una bella identità anche dal punto di vista grafico, è qualcosa che con Michael abbiamo pensato da tanto tempo e spero che vi piaccia, fateci avere un po' le vostre impressioni, insomma. Tanto comunque rimane così, ecco, per dire. Se no servono altri 6 mesi per trovare il tempo libero di riscrivere nuovamente tutto.
Allora, Matteo, mi rivolgo direttamente a te. Fai finta che sia ancora l'ultima giornata della convention e raccontami di che cosa hai parlato lì, perché questa è una puntata a scopo personale. Io mi sono perso quella giornata e un po' alla volta vado a recuperare le convention di quella giornata, le presentazioni di quella giornata.
Va bene. Innanzitutto comincerei parlando di che cos'è SJC, quindi lo Space Generation Advisory Council. Per definire la SJC bisogna un attimino definire che cos'è la Space Generation, ovvero la Space Generation sono tutti tutte quelle persone nate dopo il 4 ottobre 1957, quindi persone che comunque vedono lo spazio sia come un qualcosa che è nella loro vita, sia come storia proprio. Lo Space Generation Advisory Council è un'organizzazione non governativa rivolta a studenti universitari e giovani professionisti di un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. Principalmente è nata in seno alla terza conferenza delle Nazioni Unite sull'esplorazione sugli usi pacifici dello spazio a Vienna nel 99, quando vennero riuniti 160 studenti e giovani professionisti, furono invitati a contribuire e alla fine fu redatto un documento, che è l'atto fondativo dell'associazione, che è quello di creare una sorta di associazione, appunto, di giovani persone da tutto il mondo che si riuniscano e possano dire la loro opinione sugli aspetti che riguardano lo spazio. Quindi gli scopi di SJC sono quelli di creare una base globale e volontaria di studenti e giovani professionisti, connetterli tra di loro e fare in modo che questa connessione dia loro un peso e una voce sulle politiche spaziali. Questo come avviene? Avviene dal momento che SJC è anche osservatore permanente presso l'UN COPOS, quindi il Comitato delle Nazioni Unite per gli Usi Pacifici dello Spazio, è membro dell'ECOSOC, quindi il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, e ha rapporti con altre agenzie spaziali e altre istituzioni, e questo ci permette di dare peso alle opinioni dei nostri delegati. Questo giusto così per definire cos'è SJC.
Mm-hmm. Quindi sia un componente di network, sia una componente di, chiamiamolo, lobbying, comunque...
Cioè, lobbying giovanile, diciamola così.
Bello, bello. E il tuo ruolo è, dicevamo?
Io sono punto di contatto nazionale, MPOC per l'Italia, sono uno dei due punti di contatto nazionali, ce ne sono generalmente due per ogni paese, ovviamente essendo un'associazione che è molto legata all'ONU, si cerca di avere comunque tutti i paesi rappresentati. Il nostro compito è quello di far conoscere SJC in avvenimenti, in occasioni come questo, come è stato l'Astronauticon a Lecco, promuovere l'attività dei giovani, fare in modo che possano collaborare, che possano creare un network. E, tra i prodotti principali di SJC, oltre ai working group, c'è lo Space Generation Congress, che avviene in concomitanza dell'International Astronautical Congress, che quest'anno è a Napoli, e quindi anche il nostro congresso sarà a Napoli a settembre, In questo congresso vengono radunati 130 delegati da tutto il mondo per discutere dei temi, diciamo, più importanti, più scottanti, che riguardano lo spazio, e alla fine di tutto viene creato un documento che viene presentato all'IAC e poi in altre conferenze per esprimere la nostra opinione. E devo dire che SJC ultimamente, ma anche non solo, sta avendo molto peso, perché viene citata anche in altri gruppi all'ONU e in altre conferenze in tutto il mondo.
Beh, sì, mi sembra che se viene riconosciuta è importante, insomma, se l'ONU...
Eh beh, certo.
Ottimo, ottimo. Bene, qualcuno...
Abbiamo una domanda, credo.
Qualcuno alza la mano? Non lo so, non vedevo le immagini, scusate. Vai Paolo.
Sì, volevo segnalare al regista che io ho una domanda per Matteo. Volevo chiedergli se ci può fare qualche esempio di loro direttiva o raccomandazione che è stata recepita a livello ONU o che è in discussione. In pratica, cosa raccomandate voi giovani all'ONU? Cosa chiedete per quanto riguarda le attività spaziali?
Tutto questo, diciamo, fa parte di uno dei prodotti di SJC, che sono quelli di suggerimenti di politica programmatica. Diciamo che tra i prodotti principali, per esempio, c'è stato quello della risposta alla Commissione Augustin del 2009, quando la Commissione Augustin, quella che, diciamo, decise pragmaticamente i futuri... gli step futuri del programma spaziale americano, i delegati di SJC si riunirono e fornirono una loro visione, che appunto voleva dimostrare come comunque i giovani, pur capendo le difficoltà che potevano esserci nel programma spaziale umano, definivano l'importanza dell'esplorazione spaziale e comunque dell'esplorazione spaziale umana, e quindi continuare a farlo, che non siano solo gli Stati Uniti ma anche le altre nazioni. Altri suggerimenti posso più che altro elencare i progetti di cui che portiamo avanti. E quindi abbiamo quello che a me sta, per esempio, sta più a cuore, perché ne faccio parte, lo Space Safety and Sustainability Working Group, dove lavoriamo a progetti riguardanti appunto il space debris e space weather, sia per quanto riguarda, diciamo, la politica, quindi anche le leggi che governano gli space debris, tutti questi oggetti, perché sono, diciamo, al momento non c'è una legislazione chiara e quindi proponiamo soluzioni, sia anche riguardo, diciamo, all'aspetto più tecnico, dove in collaborazione con le GI, la casa produttrice del software SDK, cerchiamo di utilizzare appunto questo software per sviluppare simulazioni di un progetto di space debris removal attivo. Quindi qualcosa che ancora è in studio presso le varie agenzie. E qui speriamo di dare il nostro contributo in questa maniera.
Scusa, tornando un attimo indietro, sì. Con Agustin, cos'è che tipo di proposta avete avanzato? Era un'alternativa?
Era principalmente, abbiamo raccolto le idee di tutti i nostri delegati e le abbiamo fatte pervenire poi ovviamente alla commissione. Quindi abbiamo cercato di dare una risposta al loro rapporto, definendo tra le altre cose il fatto che le missioni umane erano importanti non solamente per lo sviluppo della tecnica, ma anche per un fattore proprio della natura umana, che portata sempre a superare i propri limiti, ad esplorare, e che comunque l'accesso allo spazio e alle missioni umane sarebbe dovuto essere qualcosa di essenzialmente più diffuso, quindi non solamente americano. Beh, adesso abbiamo visto che diciamo la non è insomma, dal 2009 qualcosa è cambiato, e proprio qualche giorno fa la Cina ha mandato la prima donna nello spazio, quindi diciamo che l'accesso allo spazio si sta diventando più comune.
Direi che è un approccio più, innanzitutto dal punto di vista dei giovani, che a volte viene usato un po' come una cosa retorica, però in questo caso mi sembra che sia abbastanza azzeccato.
Bisogna pensare soprattutto che i giovani di adesso saranno i futuri leader tra virgolette dello spazio, quindi sapere cosa pensano adesso vuol dire avere un'idea chiara su quel che saranno le future politiche.
Ottimo. Altre question dal nostro panel? Come parlo, se sembro veramente un cretino.
Ma io colgo l'occasione per chiedere se, oltre a operare a livello internazionale, hanno anche qualche tipo di attività locale. Mi spiego, visto che loro operano anche, trovano collaboratori in ambiente universitario, mi chiedevo se prestavano anche opera di consulenza, per esempio per quei gruppi che svolgono progetti sperimentali in ambito spaziale, che hanno bisogno di consulenza normativa, giuridico, economica, se qualcosa di questo tipo.
No, queste cose non le facciamo, però possiamo essere un buon mezzo di collegamento per avere contatti verso, comunque, che possono essere istituti o altre università che questo servizio lo offrono. Quindi non so bene di preciso che esempio
faccio un esempio così completamente casuale. Metti che un gruppo universitario voglia lanciare un pallone nella stratosfera dall'Italia e trasmettere fare trasmissioni radio che attualmente non sono, come si dice, hanno un aspetto normativo un po' vago, e allora mi chiedevo se anche in ambito spaziale, in progetti di livello universitario, ci fosse la necessità, eventualmente vi avessero già contattato per avere indicazioni di questo tipo, insomma, a chi rivolgersi per ottenere permessi, oppure cosa è consentito fare con certe tecnologie in base alle normative, eccetera.
Beh, quello che possiamo fare è quello di metterci in contatto tramite la nostra rete, che raccoglie più di 4.000 persone specifiche, diciamo, specializzate nello spazio, e quindi mettere in contatto, proporre, fare questa domanda nella nostra newsletter, nel nostro SGC Talk, e aspettare, diciamo, le risposte che arrivano dai nostri esperti, quindi che comunque lavorano in altri ambiti o comunque lavorano proprio in questo ambito, e avere comunque la loro risposta. È un modo di utilizzare la rete di SJC per creare un network, e questo è parte dello scopo di SJC.
Ok, una domanda che arriva dalla nostra chat, che se dovessi fare un esempio di un risultato che è applicato direttamente a un progetto, qualcosa che, se avete lasciato l'impronta su un progetto in sviluppo o realizzato, cosa, che esempio faresti?
Un progetto di sviluppo realizzato? Beh, diciamo che vediamo adesso, questa è sicuramente una bella domanda. Diciamo che, sempre parlando dello Space Safety and Sustainability, abbiamo ricevuto una questa è un po' una notizia di qualche giorno fa, insomma, il nostro progetto di diciamo Active Debris Removal.
Ah, quello che dicevi.
Esatto, sembra interessi a degli esperti al Goddard Space Center, e quindi ci sembrano interessati a fornirci consulenza sugli aspetti più importanti sulla simulazione con SDK, e poi anche in generale sul design della missione. Quindi questo è comunque una cosa importante, che insomma vuol dire che SJC sta diventando un nome che ha preso anche sugli esperti del Goddard Space Center.
Poi io in questo caso era prettamente ingegneristica come cosa, credo, quindi...
Esatto.
Solo una curiosità, se riesci a dirlo in due parole, qual è l'idea chiave nell'Active Debris Removal? Cioè, immagino uno space tag di qualche genere? O...
Sì, in due parole vogliamo utilizzare tendenzialmente l'upper stage di un lanciatore, utilizzarlo invece di, insomma, farlo rimanere in orbita e aspettare il deorbiting, utilizzarlo per andare a prendere, metto tra virgolette, gli space debris di grandi dimensioni, quindi altri upper stage, che orbitano in questo momento. La nostra target orbit è l'orbita San Sincrona, mm-hmm. intorno agli, tra gli 800 e i 1000 km, dove c'è in sostanza il maggior numero di second stage, soprattutto russi in questo caso, e quindi andare, quello è il nostro target. Stiamo cercando di sviluppare un design di una missione e vedere se questa cosa è fattibile.
Bello. Un'altra domanda che ho io, mi spiace se non te le abbiamo mandate prima, però in effetti ci siamo un po' rincorsi. Che tipo di governance ha l'associazione? Non l'associazione, innanzitutto, è che forma ha? Non è un'associazione, è un council, e come funziona? È elettiva? C'è una board? C'è...
Allora, sì, c'è una board, un advisory board, che sono, diciamo, invitati, insomma. Abbiamo un ufficio esecutivo.
Invitati, cioè?
Sono, diciamo, personaggi, diciamo, importanti che hanno contribuito alla nascita di SJC, o comunque al suo sviluppo. Mm-hmm. Abbiamo 250 punti di contatto nazionali, 256, pardon, posizioni, quindi due per ogni paese. Sono questi nominati, quindi sono persone che mandano la loro application e vengono accettati o meno, a seconda anche del loro curriculum e della loro lettera di motivazione. Mm-hmm. Costoro per regione eleggono i coordinatori regionali, quindi ci sono 12 posizioni, due per ogni regione definita dalle Nazioni Unite. E infine ci sono due, diciamo, chair, che sono eletti dai coordinatori regionali. E poi abbiamo invece l'ufficio esecutivo, quindi formato dal direttore esecutivo, dal vice direttore esecutivo, che, diciamo, non sono posizioni elette, sono posizioni invece appointed, ecco. Mm. E tutto questo, tutta questa organizzazione manda poi gli input alle varie organizzazioni partner. E sotto di questo abbiamo invece poi tutta lo Space Generation Network, quindi tutte le persone che, pur non essendo National Point di contatto o coordinatori regionali, comunque contribuiscono a SJC in vari modi.
E quindi, se qualcuno che ascolta si vuole un po' avvicinare, oltre ad andare sul sito, che è spacegeneration.org.
Esattamente. Sicuramente l'iscrizione allo Space Generation Advisory Council è semplicissima. Ci si può poi iscrivere alla newsletter, si possono ottenere un sacco di informazioni su concorsi, conferenze, anche offerte di lavoro. Forse posso dirlo qui, diciamo, io ho scoperto dell'offerta di lavoro del posto dove sto lavorando ora tramite la newsletter di SJC, quindi per me è stata molto utile, perché mi ha fatto conoscere un lavoro che adesso sono qui a svolgere. È un patrimonio di opportunità, ecco.
Bello. Io sono soddisfatto. Qualcuno ha altre domande? Mi sono riempito uno dei talk che mi sono perso della convention. Adesso bisogna invitare anche Marco Bruno e tutti gli altri che mi sono perso.
C'era un appendice alla domanda di prima sul vostro progetto di debris removal. Se sì, questo secondo stadio sarebbe un secondo stadio riciclato per un'altra missione, oppure se è una missione apposta in cui questo secondo stadio ha solo lo scopo di raccogliere gli altri detriti.
Tendenzialmente la nostra missione sarebbe una sorta di piggyback, quindi noi utilizziamo un secondo stadio, un upper stage che viene utilizzato per altre missioni, noi lo riutilizziamo siamo montecologici in questo, vogliamo sfruttare le cose al massimo. Questa è la nostra idea, però dobbiamo vedere appunto se è fattibile, proprio detto in maniera, in termini di utilizzo di propellente per quello che vogliamo fare.
Capito.
In caso potrebbe trasformarsi invece in una missione dedicata.
Se, se fosse riutilizzabile, cioè se una missione potesse fare più
removal. Sì, in caso la missione, diciamo, piggyback non fosse sufficiente, potremmo riciclare questa cosa e quindi utilizzare una missione proprio specifica.
Bene, ok. Grazie. Qualcun altro?
Grazie a voi.
Per il momento io ho terminato le mie domande. Vostro onore,
infatti,
vi cedo il test.
Io risparmio Matteo, che avevo già stressato all'astronautico, ne sono contento di offrire l'opportunità di raccontare questa esperienza e questa realtà molto molto interessante a un audience che è sicuramente più vasta di quella che era presente all'Ecco. Spero veramente che questo vi porti ulteriori forze ed energie, perché qualunque lobby di qualunque tipo, qualunque energia spesa nell'idea dell'esplorazione dello spazio è secondo me assolutamente encomiabile, quindi invito tutti gli amici all'ascolto ad aderire e quantomeno a visitare il sito e farsi bene un'idea, magari contattare Matteo per ulteriori dettagli.
Velocemente, siccome abbiamo aperto le applicazioni per lo Space Generation Congress a settembre, se ci fossero giovani in ascolto interessati a voler partecipare a questo nostro congresso, possono benissimo aderire, mandare la loro lettera di motivazione e così dal 27 al 29 settembre partecipare assieme a noi al congresso, che quest'anno è a Napoli. Noi non saremo a Napoli per esigenze nostre, saremo ad Ercolano al Museo Archeologico Virtuale, però insomma Napoli in quel periodo si trasformerà nella capitale, credo, mondiale dello spazio.
Sì, cogliamo l'occasione perché è in Italia, insomma.
Esattamente. Perché nel 2013 ci sarà in Cina, quindi è un po' più difficile
da
raggiungere.
Mano, sì. Ah, comunque hai detto velocissimo, ma non ti stiamo, cioè non volevo metterti fretta dicendo bene, grazie, in realtà, se c'è altro possiamo assolutamente parlarne. Anzi, normalmente noi nei rari casi in cui abbiamo degli ospiti, quindi sentiti un caso tra pochi,
un privilegiato.
Okay. Di solito ci spostiamo quando abbiamo anche il vantaggio di averli in diretta, ci spostiamo a fare le news. Parliamo delle news. Se vuoi restare e parlare con noi di news spaziali, penso che ti interessi la cosa. Se
sarebbe invece veramente un piacere.
Se vuoi scappare per il risotto, vale anche quello.
No.
Se ammutolisci il microfono, puoi mangiare, certo, senza che ti sentiamo masticare. Insomma, questo era il messaggio che ti volevo mandare.
Ma tu, Matteo, cosa ne pensi di Tiangong 1?
Era cinese,
giusto. Era in realtà un commento in cinese, perfetto. Proposito di Tiangong 1, andiamo un po' in ordine più o meno cronologico. Abbiamo dato un po' di aggiornamenti sull'X-37B, lo spazio plano dell'esercito americano. E non è proprio l'esercito. Già, io se faccio i titoli senza sapere bene le cose dico un sacco di fesserie, quindi
diciamo forze armate.
Forze armate, che è un po' più vago, grazie. È atterrato, vero Luigi?
Sì, il piccolo spazioplano che è stato finanziato dal Pentagono americano ha completato la sua lunghissima missione, che in effetti, se pensiamo, ha battuto con 468 giorni, 13 ore e 2 minuti di missione, ha battuto in una sola missione tutte 39 le missioni della Discovery. Ha fatto più di 7000 orbite intorno alla Terra ed è rientrato appunto il 16 giugno scorso alle 12:48 UTC a Vandenberg in California, completando questa missione che era partita per durare 270 giorni e poi in realtà, visto che funzionava bene, ha continuato a stare in orbita e ha continuato a fare la sua missione, ovviamente segreta, perché giustamente il Pentagono ha mantenuto segreto tutto quello che veniva fatto appunto in orbita da questo veicolo molto versatile, perché in effetti ha gli osservatori amatoriali sono riusciti a seguirlo nei suoi vari cambi di orbita e periodicamente passava da un'orbita all'altra, quindi si calcolava anche le diverse quote, diverse proprio tranquillamente poteva spostarsi come voleva. Solo nell'ultimo periodo non aveva più cambiato orbita, infatti qualcuno diceva non riescono più a tirarlo giù, e
infatti
quindi,
era una delle ipotesi che avevamo fatto anche noi in realtà.
Sì, infatti. E poi in realtà ci hanno smentito. In effetti il controllore di volo era già da un po' che si stavano addestrando per dei rientri all'ultimo momento molto rapidi se per caso fosse andato qualcosa storto, però invece è stato comunque accennato, annunciato qualche giorno prima, e poi la missione si è conclusa perfettamente con un atterraggio completamente automatico utilizzando anche sistemi GPS appunto per la verifica della posizione, per poter guidare questo piccolo shuttle, perché in effetti è un cucciolo di shuttle. Quando era atterrato il primo esemplare, c'era la foto bellissima dei tecnici vicino che gli accarezzavano il muso, e al garrese poco più alto di 2 metri, quindi è veramente un furgone, ecco, grande come un grosso furgone, lungo una decina di metri e pesa circa 5 tonnellate, completamente carico di propellenti.
Diciamo che se lo shuttle è il camion dell'esplorazione spaziale, perché viene utilizzato per la costruzione della stazione spaziale, questo è un po' un pick-up, un fiorino, una cosa del genere.
Diciamo che ci stava dentro, infatti i primi progetti... I primi progetti pensavano di addirittura inserirlo all'interno della stiva dello shuttle per essere portato in orbita in questo modo. E, di fatto, essendo riutilizzabile, verrà poi revisionato completamente, controllato in tutte le sue parti, e il primo che era stato lanciato adesso è già pronto per ripartire e verrà mandato a Cape Canaveral fra qualche tempo per essere preparato per il lancio di ottobre, quindi inizierà una nuova missione con il primo OTV-1, che era il primo che ha eseguito la sua missione. Diciamo che è un modo come un altro per mantenere la famiglia Shuttle comunque in funzione, e sono oggetti diversi dal solito, perché appunto essendo un corpo portante non è la classica capsula che rientra, e sarebbe anche interessante sapere quali esperimenti eseguono in orbita e quali potenzialità hanno questi piccoli spazioplani, perché di fatto hanno una stiva come lo shuttle, ovviamente in dimensione ridotta, hanno pannelli solari per per recuperare energia, hanno poi una miriade di strumenti a bordo di cui appunto non se ne sa nulla.
Beh, quello che possiamo sapere è quello come dicevi tu, l'osservazione dei cacciatori di satelliti che riuscivano a determinare l'orbita con una precisione notevole era compatibile con quella di altri satelliti segreti che si ritiene siano di fondamentalmente surveillance, cioè o ascolto o fotografia o in qualche modo analisi della certo. Strategica, ecco. Però sono tutte illazioni. Non si sa quanto si può andare a dedurre da manovre che potrebbero anche essere un depistaggio, insomma, facciamo un po' i paranoici.
Sì, volendo potrebbero anche, però diciamo che come oggetto spaziale si presta molto, oltre a fare appunto missioni molto diversificate, anche lungo la stessa missione avere obiettivi molto diversificati, potrebbe anche essere una specie di carro attrezzi orbitale che può anche raggiungere altri veicoli e ripararli, oppure chi lo sa anche danneggiarli. Anche queste possono essere illazioni, però di fatto essendo un veicolo segreto militare potrebbe anche avere possibilità di questo tipo.
Ma diciamo che avendo avuto una genesi civile, perché era un progetto NASA, speriamo che si possa tornare ad avere anche delle applicazioni civili e magari scoprire qualcosa in più. E poi uno spazio plano, e anche se non è abitato, fa sempre quella poesia. Non so se sei d'accordo con noi, Matteo. Noi abbiamo questa...
Beh, sì, sicuramente rivedere quei colori e quella forma sicuramente mette proprio felicità. Insomma, pensavi di aver lasciato le rasciatole e poi lo rivedi, anche se in piccole dimensioni, di nuovo a atterrare. Avevo letto che c'erano anche dei progetti per renderlo, diciamo, più grande, quindi anche fattibile per astronauti, questo nuovo prototipo.
Beh, era così per il progetto civile, comunque era una possibilità, adesso non credo ci sia nulla di pubblico per quanto
Beh, certo.
riguarda questo, però sarebbe una bella cosa.
È da notare comunque come...
Ah, no, in realtà scusami perché io vivo di Wikipedia, ma l'X-37C è stato annunciato nel 2011 da Boeing ed è una versione ingrandita per trasportare fino a 6 persone, quindi in effetti.
È da notare come i budget comunque dell'esercito americano siano molto grandi rispetto a quelli della NASA.
Sì, è vero anche quello.
In effetti ci sarebbe trippa per gatti in quel caso lì.
Ci sono Bucks, quindi ci sarebbe anche Buck Rogers, speriamo. però lasciando un attimo gli spazioplani, perché comunque abbiamo anche il Dream Chaser che arriva e avremo modo di di apprezzare queste meraviglie tecnologiche, la missione di Tiangong di Shenzhou 9, che non provo neanche a pronunciarla correttamente, anche se più o meno lo so, avendo anche un collega taiwanese, ma... è una capsula, non è uno spazio plano, ma ha comunque segnato un pezzettino di storia.
Sì, assolutamente, Michael. Come tutti avrete visto negli scorsi giorni, è stato trasmesso in diretta, tra l'altro con la chiarezza di immagini in alta definizione, come già si erano viste in occasione della prima attività extraveicolare, questa capsula cinese, che è una sorta di evoluzione del design inaugurato dalle Soyuz russe. Sono stati infatti anche molti gli interventi sul forum astronautico degli amici che cercavano di paragonare il design dei due mezzi orbitali, che però senz'altro hanno molte commonalities, ma sono anche profondamente differenti, in quanto i cinesi hanno saputo ispirarsi al progetto russo e poi aumentare di dimensioni e anche di capacità operative il proprio mezzo.
Cioè, pensa che se la Soyuz è una panda... No, non lo dico, basta, non lo dico più.
Marbella!
No. Beh, io è chiara l'ispirazione di tutta l'astronautica cinese con i russi, ma ciò che secondo me sta mancando un po' in tutto il mondo dell'astronautica tradizionale, e per questo intendo l'astronautica con i suoi protagonisti che conosciamo da circa 50 anni, è forse la verve e l'ingenuità e l'entusiasmo che vediamo negli astronauti cinesi. Ma tornando per un attimo alle cifre e alle date, il momento storico è avvenuto alle 7:07 dell'ora italiana di lunedì 18, quando Shenzhou 9 si è collegata con la stazione spaziale orbitante Tiangong 1. La stazione in realtà è già in orbita dallo scorso settembre e ha una durata prevista di 2 anni, quindi è più o meno nemmeno a metà della sua vita operativa. E dopo essersi agganciati ed equiparata la pressione tra i due veicoli, i tre astronauti cinesi hanno fatto ingresso nella loro stazione spaziale. È la prima volta, e questo è l'elemento storico, che un equipaggio di questo paese, di questa potenza emergente, fa ingresso nella stazione spaziale. Non è una grande stazione come la stazione spaziale internazionale, per chi magari ci segue ha già visto varie immagini, saprà bene che quella costruita dagli Stati Uniti con la Russia e i vari partner internazionali è un enorme assemblato, un terreno spaziale composto da una decina di vagoni di dimensioni pari a quella di un campo da calcio, quindi veramente molto grande. Qui la stazione dei cinesi somiglia un po' alle Salyut russe, non so se le ricordate. Si tratta di stazioni composte da un unico elemento principale e che ha più o meno le stesse dimensioni di una capsula Shenzhou. Ma la cosa che mi ha colpito molto guardando queste immagini è stato proprio l'atteggiamento degli astronauti cinesi. Innanzitutto sono entrati con un entusiasmo e con un, non lo so, mi sono sembrati proprio assolutamente spaesati. Noi siamo abituati a vedere le immagini degli astronauti americani ed europei e russi che volano dandosi una piccola spinta con le mani all'interno dei corridoi della Stazione Spaziale Internazionale. Invece i cinesi erano del tutto impreparati e tra l'altro l'interno della Tiangong era ricoperto di teli sui quali erano state cucite dei lacci dove infilare i piedi, solo che i teli, non essendo rigidi, probabilmente spingevano, tendevano a far rimbalzare gli astronauti invece che agevolarli in questa manovra di infilare le punte dei piedi nei fermi. E quindi un po' indecisi per essere usciti dalla Shenzhou ed essere entrati in uno spazio molto più grande, un po' perché inesperti del muoversi a 0G, un po' perché secondo me assolutamente non aiutati dalla presenza di questi teli morbidi invece di un solido pavimento con delle maniglie in metallo, mi hanno dato l'impressione di qualcosa di fresco, nuovo, e poi il loro continuo salutare alle 3-4 telecamere sparse in tutti i moduli. Ce n'era una puntata costantemente sulla nostra donna astronauta, ne abbiamo parlato, anche questo ovviamente è una cosa storica, Liu Yang, che era rimasta a bordo della Shenzhou e leggeva la checklist per i suoi due colleghi che attivavano i sistemi all'interno di Tiangong. E un'altra telecamera puntata sul computer di bordo, pensavo fossero un po' più, come dire, riservati nel mostrare gli apparati interni, e invece secondo me la copertura mediatica è stata assolutamente totale. E ha un'altra telecamera che mostrava da un capo all'altro tutto l'interno della stazione. Su YouTube trovate ancora tutti questi video, vi invito ad andarli a vedere perché, non lo so, mi dà proprio l'impressione di un modo diverso di interpretare la vita in orbita, e quindi al di là dell'aspetto meramente tecnico, che è molto ricco, perché questa copertura costante delle telecamere lascia all'occhio attento tanti particolari da cogliere, è anche molto bella, testimonia dell'entusiasmo di questa nazione così grande ma così in corsa, e che sta, seppur con un ritmo non esageratamente veloce, raggiungendo e forse chissà superando le vecchie potenze spaziali.
In realtà è percepita da tutti come molto veloce. Chi, ho parlato con tanta gente che non ha seguito la cosa da vicino, tutti pensano: ma caspita, sono già arrivati ad avere una stazione spaziale, ma non sono partiti ieri. In realtà sono partiti molto 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 tempo fa, però non è percepito come tale, quindi l'effetto mediatico ce l'hanno. Volevo chiedere a Matteo se c'è un due coordinatori nazionali, scusami, due punti di contatto nazionali per la Cina.
Purtroppo non ancora. Purtroppo non ancora, è difficile forse entrare nel mondo cinese per il momento, però dobbiamo riuscirci, insomma nel 2013 dobbiamo organizzare il nuovo a Pechino, il nuovo SGC, quindi dovremo riuscire ad attrarre anche studenti e giovani professionisti cinesi a SGC. Sarà una bella sfida, però contiamo di farcela.
Tra l'altro su questo aspetto invito i nostri ascoltatori a scartabellare l'archivio di Astronauticast, dove troveranno un episodio con un'intervista a Laura Proserpio, un astronomo dell'osservatorio astronomico di Brera Merate, che aveva svolto un periodo nella International Space University proprio a Pechino e aveva visitato il centro spaziale dell'Agenzia Spaziale Cinese, e lì aveva conosciuto gli astronauti in addestramento, quindi è anche molto probabile che sia stata in grado di incontrare la prima donna astronauta cinese o qualcuno degli astronauti che poi ha volato sulla Shenzhou. Io sinceramente, per chiudere il mio intervento, spero proprio nell'ascesa del dragone, perché al di là delle nostre insistenze di appassionati o del lobby in senso positivo che possono fare comitati o associazioni come può essere SGAC, per qualche politico il vero pungolo è quello di veder sfuggire dalle mani della propria nazione il concetto di leadership mondiale nel campo astronautico. Mi riferisco in particolare agli Stati Uniti, che se da un lato stanno espandendo, creando dal nulla un mercato di accesso allo spazio da parte dei privati, dall'altro mi sembrano mancare dell'entusiasmo necessario, soprattutto a livello di policy maker e decision makers, per dare un nuovo impulso vigoroso all'esplorazione dello spazio, che forse è quell'attività che nel genere umano riesce a sviluppare i talenti migliori, invogliare tanti giovani a intraprendere studi di carattere scientifico e tante cose che noi come ex nazioni monopoliste di un certo tipo di cultura stiamo perdendo a favore delle potenze emergenti, anche solo per una questione di numeri. Ricordiamolo tutti, la Cina può sfornare molti più ingegneri di quanti non ne facciano gli Stati Uniti, semplicemente per quanta gente abita quella nazione, quindi seppur in percentuale sul totale sono pochi, sono comunque un numero ragguardevole. Lo stesso si può dire per l'India, che non ne parliamo da un po', ma ricorderete tutti che ha un ricco programma spaziale, e il Brasile, anche se ha avuto una discreta battuta d'arresto quando il suo lanciatore era esploso, avevano avuto un incidente molto grave nel loro centro di assemblaggio dei razzi, insomma. Quindi speriamo, Matteo, che al vostro gruppo si uniscano anche i cinesi, perché credo che la loro voce, via via che la loro nazione raccoglie allori in campo spaziale, sarà sempre più ascoltata e verranno sempre più guardati con rispetto. Io immagino.
Questo sicuramente.
Allora, ma che botta che ha dato però la Tiangong, cioè la Shenzhou quando ha attraccato. Ha attraccato a una velocità, era una mia impressione o effettivamente era velocissima?
No, era molto veloce, e questo è anche stato un altro aspetto che mi ha colpito, perché al di là del merito tecnico dimostra come anche la procedura che potevano mutuare, no? A tanti livelli è stata probabilmente rivista. Anche il meccanismo di aggancio, a dire il vero, non è per nulla simile a quello delle Soyuz e di tutt'altro tipo, quindi sono tanti i dettagli che con un occhio un pochettino attento si possono notare, però in effetti è stato quasi più un tamponamento controllato che un dolce appoggio alla Tiangong.
Io l'ho visto in differita, pensavo che fosse velocizzato, poi ho visto che era in real time. Ma speriamo che, sì, che smuova qualcosa e che noi in ogni caso stiamo qua a guardarlo, siamo osservatori in questo.
Volevo dire che c'è anche la Shenzhou 8, quando aveva fatto il test di docking con la Tiangong, più o meno la velocità di attacco era quella lì, quindi si vede che sono tarati su quella...
Hanno il piede pesante, insomma, sull'acceleratore.
Sì, comunque aveva ragione Joss Whedon, vedi Michael? Hai presente che con la serie Firefly aveva immaginato un futuro in cui si parlava inglese e cinese.
Ah, è vero, è vero.
Guardandolo con gli occhi dell'appassionato di fantascienza, mannaggia, forse aveva veramente ragione.
Anche in Battlestar Galactica, nonostante la società lì sia pesantemente improntata su quella americana, hanno una serie di tipo che mangiano con le bacchette, hanno una serie di influenze orientali nascoste, buttate lì così, non so se ne mai notate.
Sì, sì.
Scusate, mi sto riguardando Battlestar Galactica su Netflix.
È una buona scelta.
Altro che.
Allora, l'ho già fatto più o meno in apertura, ma ci tengo a ricordare che le notizie di cui discutiamo nascono e ed evolvono sul forum, ma finiscono sul nostro portale astronautnews.it grazie al lavoro dei nostri articolisti, capitanati da Alberto Zampieron, che ha firmato l'articolo sul rientro di X-37B, e Matteo Carpentieri, voglio ricordare, che ha firmato quello sul docking della Shenzhou 9. E ma non sono soltanto loro due, ce ne sono moltissimi altri che li potete leggere su astronautnews.it oppure nella sezione news di forumastronautico.it, quindi è a loro che vanno i nostri ringraziamenti, perché senza il loro lavoro di adattamento, ricerca, raccolta e stesura non potremmo essere così fluenti e far finta di sapere le cose quando in realtà non le sappiamo. Quindi grazie ai nostri articolisti, ma non soltanto loro, già che ringraziamo anche chi sostiene Astronauticast e l'associazione tramite donazioni. Su astronauticast.com ci sono due bottoncini, anzi tre bottoncini gialli sul lato sinistro della pagina, dove potete abbonarvi con una donazione ricorrente da 3 o 5 euro, che in pratica pesca dal vostro PayPal 3 o 5 euro tutti i mesi per sostenere sia il forum che l'associazione nel suo insieme. Oppure potete fare una donazione one time, ma il modo migliore per ringraziarci non è, se vi piace quello che facciamo, non è soltanto donare, ma è anche farci conoscere, quindi divulgare. Se avete un amico vagamente interessato allo spazio, all'astronautica, ditegli di dare un occhio ad Astronauticast e a forumastronautico.it, chissà che non si unisca alla combriccola. e qualcuno l'ha già fatto, qualcuno ha fatto anche delle donazioni, in particolare Gian Pietro Ferrario, uno dei più grandi collaboratori dell'associazione. Questa settimana segnaliamo di aver ricevuto la sua donazione ricorrente. Un altro modo per aiutarci è lasciare commenti. Lasciate commenti sul forum, sullo spazio commenti del podcast. Abbiamo aperto i commenti alle notizie su Astronaut News perché ci siamo resi conto che il pubblico di Astronaut News è più o meno ortogonale a quello del forum, quindi è difficile che uno che legge già le notizie sul forum le vada a vedere su Astronaut News, e viceversa ci sono dei lettori di Astronaut News che quasi non sanno dell'esistenza del forum, quindi abbiamo aperto uno spazio di discussione anche lì. Per adesso raccoglie spam, speriamo che cambierà in futuro. E condividete le notizie anche con i bottoncini di social sharing, insomma fate qualcosa per muovere un po' le acque, e di sicuro aiuta tanto quanto le donazioni. Fine del siparietto. Non ho messo nessun come si chiama? Stacchettino.
Jingle.
Infatti non ce li ho pronti perché abbiamo ripreso dopo un po' di pausa.
Dobbiamo fare come Franco, Michael, ti dobbiamo comprare una superficie tattile.
Bisogna soltanto scavare un attimo nei meandri del mio computer.
E nei meandri del mio timpano.
Sì, questo fa sempre parte dell'adattamento. Rubriche e poi andiamo tutti a casa. Space 101 del nostro Paolo Amoroso sta raccogliendo un enorme successo, e quindi gli mettiamo la siglettina e ascoltiamo che cosa ha da dirci questa settimana. Paolo, ma perché gli astronauti, quando entrano per la prima volta in un modulo spaziale, hanno le mascherine? Tra l'altro i cinesi ce l'avevano? Non mi sembra.
No, ecco, infatti è proprio quello che volevo fare notare. Coglievo spunto dalla missione di Tiangong per chiedermi e proporvi questa domanda: perché gli astronauti sulla stazione spaziale internazionale, quando entrano in un nuovo modulo, per esempio durante la costruzione della stazione spaziale appena agganciato, oppure in uno dei veicoli cargo di rifornimento, il russo Progress, l'europeo ATV o il giapponese HTV, in questi casi, quando entrano per la prima volta in questo ambiente pressurizzato di questi moduli o veicoli automatici, gli astronauti indossano una mascherina e degli occhiali. La ragione è che si tratta di una mascherina e di occhiali protettivi per evitare che di ingerire, di inalare, di ingoiare o che arrivino negli occhi di eventuali frammenti, detriti o altre sostanze che possono essere nell'ambiente a 0G di questi veicoli, possono essere ovunque. La ragione per cui si fa è che, nonostante i controlli prima del lancio, una parte del carico all'interno di questi veicoli automatici può staccarsi e andare a sbattere da tutte le parti all'interno del modulo abitabile durante le varie manovre, soprattutto quando il veicolo è soggetto ad accelerazioni, e magari frammentarsi ulteriormente. Ricordiamo che il recente volo della capsula Dragon, il primo volo dimostrativo, il volo C2, è stato rimandato una volta, tra l'altro, proprio perché una delle cinghie di fissaggio del carico non era ben chiusa, e quindi c'era il rischio probabilmente che si staccasse qualche cosa. Quindi, soprattutto per evitare che detriti o frammenti particolarmente piccoli, che magari gli astronauti possono non vedere subito, gli finiscano in bocca o nel naso o negli occhi, si utilizzano questi rimedi protettivi fino a quando gli astronauti non siano sicuri del fatto che l'ambiente nell'ambiente si può entrare senza nessuna precauzione particolare. E qui volevo proporvi il confronto con ciò che è accaduto nell'ingresso dei tre astronauti cinesi nella stazione spaziale Tiangong 1, i quali sono entrati senza alcun tipo di maschera o di occhiali protettivi. mi chiedevo perché le spiegazioni possono essere, per esempio, una parte di quelle che accennavamo, in un certo senso l'inesperienza non tanto dei tre astronauti quanto del programma spaziale cinese. Un'altra ragione può essere il fatto, per esempio, che all'interno della stazione cinese ci sono meno oggetti che possono staccarsi. Abbiamo notato l'arredamento quasi spartano di questa stazione spaziale, magari ci sono meno oggetti che si possono staccare. La ragione precisa per cui loro non indossino le mascherine o gli occhiali non la sappiamo, ma è interessante fare il confronto. Probabilmente la NASA ha una cultura un po' iperprotettiva, ipersensibile ai possibili rischi, anche quelli minimi, e quindi si preferisce proteggersi un po' di più, ma insomma è interessante anche paragonare, confrontare queste due culture, questi modi diversi di andare nello spazio e di svolgere le operazioni all'interno dei veicoli. Anche per questo episodio di Space One abbiamo terminato, ma prima c'è una domanda o un'osservazione di Luigi.
No, volevo solo aggiungere che molto probabilmente la stazione spaziale è in orbita già di diversi mesi, quindi i sistemi di ventilazione interna hanno già raccolto molti dei detriti che potevano esserci. Questa potrebbe essere anche un'altra spiegazione.
Nice catch, giusto. Giusto, giusto.
Dicevi, scusa Michael?
No, dicevo che è un'ottima osservazione.
Ah sì, sì sì, certo. Soprattutto perché in genere quando si collega, per esempio, un uomo si collegava alla stazione spaziale, si entrava poche ore dopo l'aggancio, e il lancio era venuto solo pochi giorni prima, come nel caso per esempio di una Progress un paio di giorni prima. Quindi probabilmente in questo caso i sistemi di ventilazione non possono fare un lavoro relativamente limitato. Dicevo che concludiamo anche questo episodio di Space 101 ricordandovi che questa è una rubrica 2.0 in cui potete contribuire suggerendo domande o facendo i vostri commenti. Potete lasciare queste domande o commenti su una qualunque delle nostre presenze online. Grazie.
Non ero prontissimo. Nonostante avessi avuto un heads up dalla chat. Allora, grazie Paolo per questa puntata di Space 101, l'altra rubrica ricorrente che è nata come rubrica di Marco, ma in realtà ce la passiamo abbastanza, no? Ed è Io Robot. Questa volta si parla di Marte perché i tempi stringono. Sigla e il nostro Ricky ce ne parla.
Hai parlato sulla sigla e quindi mi spiace, ma ti vieni esautorato immediatamente da essere speaker della mia rubrica. Va bene, no, dai, per questa volta sarò magnanimo, magnanimo, vai.
Infatti si vede tutta la mia inesperienza sulla parte bassa del podcast come posizionamento della rubrica. Sì, parliamo sempre di Curiosity, penso che ne parleremo a sfinimento fino ad agosto. Se continueremo ad andare in onda non andremo in ferie. Un aggiornamento sul suo stato: sta benissimo e quindi tutto procede a gonfie vele in attesa del giorno fatidico, appunto come ho detto prima, il 6 agosto. E settimana scorsa in una conferenza stampa i tecnici del JPL che si occupano della missione hanno reso noto alcuni aggiornamenti dei sistemi di bordo. In particolare c'è una cosa interessante, è stato calcolato che il punto d'atterraggio verrà a trovarsi in una zona più ristretta rispetto a quella inizialmente prevista. A inizio missione l'ellisse entro la quale il rover cadrà era stata calcolata con un semiasse maggiore di 25 km e uno minore di 20. Adesso, praticamente a un mese e mezzo dall'arrivo, hanno ristretto il campo da un semiasse maggiore di 20 km e un semiasse minore a 7 km. La cosa interessante che a me ha colpito che non è, è che questo miglioramento di calcolo riguardo al punto d'atterraggio non è tanto dovuto al fatto che adesso chiaramente il rover è più vicino a Marte, quindi i calcoli sono più precisi, ma è che come spesso accade nelle missioni a lunga percorrenza, come può essere una missione interplanetaria, il software di bordo viene continuamente aggiornato e ottimizzato dal team durante il periodo di volo. Un esempio proprio palese è quello della sonda New Horizon, che è decollata nel 2006 e che farà un flyby con Plutone nel 2015, quindi 9 anni di volo. Possiamo dire che è stata lanciata col software che non era ancora ottimizzato al 100%, tanto c'erano 9 anni per poter far girare le simulazioni e quindi aggiornarlo in corsa senza nessun problema. Più o meno è quello che succede anche per Curiosity, e quindi il miglioramento del software che gestirà la complicata fase d'atterraggio, che vabbè, non sto qua a ripetere come funziona, anzi vi raccomando di ascoltare Io Robot della settimana scorsa, tenuta da Marco, in cui si parlava appunto dei sistemi di atterraggio su Marte, quando le sonde diventano un po' più pesantucci, di pochi centinaia di chilogrammi, ma quando si va sui 1000 kg e oltre bisogna studiare dei metodi che a prima vista sembrano un po' esotici, però c'è una motivazione ben precisa per cui si intraprende questa strada più complicata rispetto a che al semplice paracadute. Un'altra cosa che stanno aggiustando in corsa è che si sono accorti, facendo dei test con il rover che hanno la riproduzione in scala che hanno al JPL, hanno notato che la trivella che Curiosity utilizzerà per prelevare i campioni dal terreno, che è una trivella di Teflon, durante i carotaggi, se vogliamo chiamarli così, può perdere dei frammenti di trivella stessa e quindi contaminare i campioni che andrà a analizzare. Detta così sembra un po' brutale, però a detta dei tecnici del JPL, ci fidiamo, se ne sono accorti, quindi la cosa sarà assolutamente gestibile. Chiaramente il Teflon, essendo un composto in cui è presente anche del carbonio, andare a sporcare i campioni con del carbonio, che è proprio quello su cui si vorrà andare a indagare uno degli obiettivi della missione, proprio studiare il carbonio per capire se c'erano la presenza o meno di microrganismi o di, non dico di vita organica, comunque il carbonio è quello, è un marker che va studiato, deve essere studiato in maniera molto precisa. Comunque via software, semplici aggiustamenti e upgrade del software permetteranno di poter gestire questi eventuali sporcizie, comunque interferenze nel campione del suolo marziano.
Good. Sì, io sono un po' in fibrillazione, l'ho detto la settimana scorsa per quella missione. Comunque il problema è che spero di riuscire a vedere in diretta, perché sarà emozionante.
Infatti quando ti sentivo, Mike, più o meno il ragionamento che facevi è più o meno quello che sto vivendo anche io, perché di quando sono ammartati Spirit, Opportunity, la mia sensibilità astronautica, ero interessato, però non è che ci fossi dentro come lo sono adesso.
Non quindi... c'era forum astronautico, per dirne una.
Esatto, e quindi non vedo l'ora di vederlo, e anche perché nei prossimi anni purtroppo non ci saranno pronte delle missioni a così alto profilo per le esplorazioni interplanetarie, quindi abbiamo oltre il fatto che un rover su Marte è sempre una cosa eccezionale, dobbiamo sperare che tutto vada bene per avere del materiale bello fresco da guardare, da commentare insieme.
Non potremo far altro che seguirlo in diretta. Poi a me ogni volta che parlate di MSL viene in mente il rapporto che aveva scritto, non so se lo ricordate, non ho in mente il termine esatto, il suo nome esatto, ma quella sorta di revisore contabile super partes che revisiona tutti i progetti e il rispetto del budget,
La Corte di Contina.
Comunque, c'è questo consulente indipendente che analizza i bilanci delle varie aziende pubbliche americane, che aveva sottolineato come il ritardo di quasi 2 anni che aveva subito il lancio verso Marte di questa missione aveva purtroppo fatto sacrificare 2 anni di funzionamento del generatore radioisotopi, che è un po' il cuore, no? Perché una delle differenze fondamentali rispetto ai vari rover precedenti è l'assenza dei pannelli solari e l'alimentazione tramite un generatore radioisotopi che si basa sul decadimento del plutonio. Quindi essendo rimasto chiuso in garage 2 anni di troppo, questi 2 anni comunque il generatore radioisotopi non si è fermato, e spero davvero che ci sia il tempo di mettere a frutto tutta questa enorme serie di strumenti potentissimi che il nostro rover, grande come un'automobile, ha a bordo.
Quello che dici diventa ancora più importante per, diciamo, quello che ho detto, che restringendo le liste d'atterraggio riescono comunque ad arrivare più vicini a dove volevano arrivare, quindi il rover dovrà compiere meno strada per arrivare dove deve arrivare, quindi in caso di, diciamo, cali di performance del generatore fa sempre comodo avere il bersaglio più a tiro.
Allora, consideriamo è un tecnico, considerato che la tempesta che diceva Matteo, non so perché Emanuele Mattei o Matteo Emanuelli che diceva Matteo prima, probabilmente è arrivata dall'Olanda qui. Proseguiamo prima di perdere tutta la registrazione, non posso salvare mentre registro.
Ma cosa c'avevi in mano? Un topo morto? Cos'era?
Qua?
La tenda.
La biancheria della tua vicina tedesca? No? Non capisco.
Vabbè.
C'era Luigi che voleva dire qualcosa.
No, volevo solo aggiungere che hanno migliorato decisamente il software per l'autoguida su Marte con Opportunity. Infatti adesso Opportunity, durante i suoi spostamenti, utilizzava spesso i sistemi automatici di controllo della strada di fronte a sé per poter viaggiare più speditamente, quindi quello è già un passo avanti che hanno potuto inserire già nel software di bordo di Curiosity.
Alla fine del cratere girate a destra.
Ecco, scusate, ho trovato nel frattempo il report di cui parlavo. Si tratta di un PDF dell'8 giugno 2011 che ho messo qui nella nostra chat privata, ma poi magari mettiamo nelle note dell'episodio, e l'autorità è l'Office of the Inspector General, che è una sorta di, ripeto, revisore dei conti di terze parti che ha fatto veramente le pulci alla cattivissima gestione dal punto di vista del management del progetto MSL che NASA ha fatto, e quindi una lettura interessante anche quelle che sono le sue considerazioni tecniche, insomma.
Ed è il motivo per cui applaudiamo l'ingresso di SpaceX e compagnia.
Sì, quantomeno potrebbe mettere a disposizione dei veri manager. Io penso che se lo scienziato fa lo scienziato, non è detto che sia per forza un buon manager, insomma, no? Anche la scelta della persona giusta al posto giusto, ma qui probabilmente Matteo,
sì, no, si apre un
dirci molto di più delle nostre considerazioni un po' generaliste, ma...
Allora, vi lascio il link che non so chi li ha segnalati, però Riccardo di solito fa un po' il sum up mentre vado a chiudere le finestre.
Allora, il primo link che io, cioè, scherzosamente ho intitolato "Le dimensioni contano", in realtà è un'immagine sullo stile infografica che va tanto di moda ultimamente, è un paragone tra tutti i veicoli spaziali attualmente in uso, con qualche diciamo richiamo a quelli storici e a quelli futuri. Parlavamo della Tianyong e parlavamo della stazione spaziale come dimensionamento, ne parlava Marco prima. Con questa immagine è riuscito a capire bene quanto è grande la stazione spaziale, il campo da calcio, e quanto è grande la Tianyong. Poi abbiamo lo shuttle, in grigio avete, insomma, le capsule storiche, quindi abbiamo lo shuttle, la Gemini, la Mercury, l'Apollo, la Spaceship One, poi abbiamo dei velivoli eccellenti il cui programma è stato cancellato, come ad esempio Hermes, che insomma a noi europei, diciamo, stava molto a cuore, oppure abbiamo la Venture Star, il Clipper. Poi abbiamo invece quelli che sono in sviluppo, quindi non so, io citiamo Orion in primis perché diciamo sarà il fiore all'occhiello della NASA per nei prossimi anni, sì. E pure abbiamo lo Skylon, questo progetto abbastanza titanico da parte degli inglesi, insomma potete avere sott'occhio tutte le varie le dimensioni di questi oggetti. Mentre il secondo link è banalmente il video di quello che raccontava sempre Marco riguardo l'ingresso dei taikonauti all'interno della Tianyong, cioè potete vedere quello che ha descritto lui, cioè questo, il pavimento soffice, la loro difficoltà insomma, diciamo, a gestire le maniglie e muoversi per la prima volta all'interno di questo grosso ambiente spaziale, insomma molto molto carino e molto molto insomma significativo, ecco, non mi veniva la parola.
Ok, grazie, il link ovviamente li trovate nelle note dell'episodio su astronauticast.com. Matteo, come ti è sembrata la puntata?
Molto interessante e, penso che d'ora in poi comincerò a seguire anche nelle prossime puntate. Spero che ce ne siano ancora un po' in agosto.
Sì, in agosto vediamo, di solito facciamo...
O comunque in estate.
Ma sicuramente per l'atterraggio di MSL Michael ha promesso di prendere un giorno di ferie, visto che l'atterraggio sarà presto di mattina, se vogliamo considerare il fuso orario.
Ma tu, Marco, sei ancora a Erve? Ad agosto sei già giù in terra?
Io spero di essere in Siculia, però non si sa mai.
Ricordiamo a Matteo.
Ti venivo a trovare al fresco.
Ricordiamo, Matteo, che anche se non dovessimo continuare ad agosto per ragioni di ferie, abbiamo ben 4 anni di archivio.
È vero, è vero.
Compresa l'intervista a Laura Proserpio, che racconta della sua esperienza cinese nell'episodio 2 della stagione 1.
Sicuramente prepassata tutta l'estate.
Beh, c'è chi si è ascoltato tutte le puntate dall'inizio alla fine in, penso, un paio di mesi. Una delle nostre ascoltatrici, penso ci abbia rimesso la sanità mentale, quindi non te lo consiglio. Va bene. L'appuntamento è per la prossima settimana, verosimilmente di giovedì 28 di giugno. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios 3 di Monaco. È tutto.
Da 44 gradi e 33 primi di collatitudine nord vi saluta anche Paolo Amoroso.
45 Milano.
Ho detto collatitudine, il complemento a 90 gradi della latitudine.
Che uomo.
Stasera tutti su Wikipedia a guardare cos'è la collatitudine, mentre dai 45,8,9433 del mio paesello vi saluta Marco Zambianchi.
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
Da Modena vi saluta anche Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
Dall'Olanda, sempre fredda, un po' meno piovosa, vi saluta Matteo Emanuelli.
L'appuntamento, lo ripeto, giovedì prossimo 28 di giugno, 9:30 è l'ora ufficiale. L'ora... per l'ora vera chiedete a chi è in diretta questa sera. In ogni caso ci trovate in podcast su astronauticast.com, su iTunes o dove vi pare. Per ascoltare i vostri podcast ci sono mille modi. Fino ad allora, ad Astra.